Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Questo nuovo episodio presentiamo Antitesi, una nuova lista di rappresentanza degli studenti dell'Università Roma 3, in aperta rottura e in conflitto con l'attuale sistema formativo universitario. Contro l'aziendalizzazione e il prevalere del profitto delle aziende private che hanno causato una forte competizione tra atenei, sovrastando il diritto allo studio. In questo contesto, le rappresentanze studentesche sono state svuotate di funzione e le attuali liste si fanno complici della distruzione del diritto allo studio. Proprio da qui, Antitesi vuole ripartire per ricostruire e riportare la politica a Roma 3. Continuiamo poi con l'assemblea di venerdì di Non Restiamo con gli studenti lavoratori, in risposta agli ultimi avvenimenti in Sapienza, con la rappresentanza studentesca che ha cantato vittoria di fronte alle misure proposte dalla nuova rettrice, che aprono sessioni straordinarie agli studenti lavoratori, che solo tramite contratto possono partecipare. Misura inaccettabile in quanto non tutela gli studenti lavoratori in nero e precari ed inoltre non prende in considerazione misure che agiscono strutturalmente a tutela degli studenti. Infine ci focalizziamo sulla nomina a vari incarichi di governo di varie personalità di origine militare e poliziesca, a segno di una borghesia mediocre per continuare a fare profitto nel modo più parassitario possibile, sta preparando il proprio apparato repressivo anche in funzione preventiva di un eventuale conflitto sociale. Cominciamo ora con Paolo.
Ciao a tutti, sono Paolo e faccio parte di Antitesi, la nuova lista di rappresentanza studentesca a Roma 3. Abbiamo deciso di dare vita a questo progetto che sia appunto un progetto politico di conflitto e di lotta all'interno di un'università come la nostra che purtroppo, come spesso avviene, ha determinate priorità e considera primarie certi aspetti come appunto fare gli affari con i privati tramite quelle riforme per l'aziendalizzazione dell'università che hanno contraddistinto il nostro paese da qualche anno a questa parte, piuttosto che garantire il diritto allo studio di noi studenti. Di fatto nasciamo come una lista in totale rottura con quella che è la concezione della rappresentanza universitaria che porta ovviamente a conseguenze critiche. Possiamo per esempio vedere il fatto che la partecipazione al voto è bassissima. Su 31.000 studenti poco più di 3-4.000 appunto hanno esercitato il proprio diritto di voto anche solo alle ultime elezioni. E di fronte a questo dato riconosciamo un ruolo che viene dato, uno spazio che viene dato agli studenti che è assolutamente insufficiente e che nemmeno per le liste già presenti contiene l'obiettivo di rappresentare e far vivere l'università in maniera partecipativa e tramite una formazione critica e un dibattito continuo fra gli studenti. Nasciamo infatti con l'intento di cambiare radicalmente quello che è l'assetto della nostra università, per quella che è la concezione della rappresentanza e per quelli che sono i modi con cui appunto vengono prese decisioni in merito a categorie di studenti che sono stati totalmente abbandonati e che rappresentano una buona fetta appunto della popolazione universitaria. Parliamo di studenti in affitto che vivono senza studentati pubblici, che devono cercare continuamente di riuscire a sostenere l'affitto e che dopo la pandemia per esempio sono stati costretti a tornare nei loro, diciamo, nelle loro città d'origine, per cui anche qua si pone il problema del futuro, dell'emancipazione delle nostre famiglie, che ci viene sempre più difficile da ottenere. Parliamo degli studenti lavoratori, studenti che per sostenere le tasse universitarie, l'affitto, anche le spese di tutti i giorni sono costretti a sottostare a dei lavoretti infami, in nero, in grigio, utilizzando appunto gli studenti come una categoria facile da sfruttare perché più ricattabile. Troviamo tutto questo inaccettabile, come troviamo inaccettabile che sia le liste universitarie già presenti, che l'università non si adoperino minimamente per cambiare la situazione, ma trattino anzi il tema in maniera propagandistica, parlando di vittoria, per esempio, per il prolungamento dell'anno accademico, senza invece aver visto alcuna misura di assistenza economica concreta oppure di garanzia del diritto allo studio. Di fronte a questa necessità e coscienti della memoria storica che riguarda la rappresentanza universitaria, una conquista delle lotte degli studenti negli anni 70, nasciamo posto appunto il nostro progetto su valori fondamentali come l'antifascismo, l'anticapitalismo, l'antisessismo, proprio per portare avanti un processo di rottura e di conflitto che segni finalmente una svolta in senso democratico e in senso di uguaglianza e garanzia del diritto allo studio per gli studenti.
Grazie Paolo, continuiamo ora con Filippo che ci parla dell'assemblea di venerdì di Noi Restiamo con gli studenti lavoratori.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei parlarvi dell'ultima assemblea di working class che c'è stata a San Lorenzo in Piazza dell'Immacolata questo venerdì alle 6. Che cos'è working class? Intanto è un'inchiesta che stiamo portando avanti come Noi Restiamo, che tratta la tematica del lavoro studentesco. Infatti, tutti noi studenti universitari sappiamo come sia normale trovarsi a lavorare durante il percorso di studi per pagare le tasse, per pagare i libri o l'affitto se siamo fuori sede o comunque se non abitiamo a casa o per qualsiasi motivazione, diciamo. E sappiamo tutti quanto è difficile continuare a portare avanti appunto una laurea e nel frattempo dover lavorare. Ecco quindi che abbiamo iniziato con questa inchiesta a studiare la tematica per prima cosa facendo dei banchetti per comprendere meglio il fenomeno, diciamo, e chiederlo direttamente a tutti gli studenti della Sapienza. Ecco, questa assemblea, che è la seconda che facciamo aperta a tutti in piazza, nasce anche un po' come risposta agli ultimi avvenimenti che ci sono stati in Sapienza, appunto, che riguardano la tematica. Infatti, le varie rappresentanze studentesche come la Link o Sapienza in Movimento, Phoenix, Vento di Cambiamento, hanno accettato una proposta di allargare lo status di studente, lo stato, hanno accettato di allargare, diciamo, coloro che avevano diritto agli appelli straordinari a quelli che godevano dello status di studente lavoratore. E hanno rivendicato, diciamo, questa decisione che è stata presa tramite una commissione a parte istituzionale della Sapienza come una grande vittoria per gli studenti lavoratori. Ecco, ci sembra chiaro, diciamo, che non può essere rivendicata assolutamente come una vittoria. Ci sembra abbastanza una presa in giro questo tipo di propaganda. Infatti, sicuramente non viene risolto niente se a una persona che deve lavorare gli viene aggiunto una data per un appello straordinario, ma non soltanto, perché ricordiamoci che per accedere allo status di studente lavoratore è necessario un contratto. È ovvio che con le condizioni del lavoro giovanile, che sono andate anche a peggiorare dopo la pandemia, oramai praticamente tutti gli studenti hanno o un lavoro in nero o diciamo un contratto precario semigrigio, insomma, sappiamo quanto sia difficile accedere allo status di studente lavoratore. Ecco quindi che dall'assemblea, diciamo, sono state riproposte alcune delle nostre rivendicazioni che avevamo incominciato con a ideare dopo un po' dopo un po' di lavoro con l'inchiesta di Working Class, che erano appunto quello di puntare sulle borse di collaborazione. Borse di collaborazione sono appunto dei contratti offerti dalla Sapienza per lavorare all'interno dell'università. Sono uno strumento che è già presente ma che non funziona per come è strutturato, perché i soldi che la Sapienza investe in questo progetto sono veramente pochi, parliamo dello 0,1% del fatturato della Sapienza e sicuramente questo che cosa causa? Da una parte che le borse sono poche e sono concentrate specialmente in alcune facoltà come le facoltà scientifiche, dove ci stanno più, dove c'è più richiesta, per esempio con i laboratori. Sono poche, sono pagate poco, perché con 1100-1500 euro non ci si riesce a pagare un affitto, insomma non si riesce ad avere un lavoro veramente retributivo, diciamo. E quindi, diciamo, la nostra idea è quella, le nostre prime due rivendicazioni sono queste: aumentare il numero delle borse e aumentare il numero dei soldi. La terza sarebbe quella di una inchiesta ufficiale della Sapienza, istituzionale, che possa avere un peso statistico, anche perché, diciamo, noi con i nostri mezzi abbiamo cercato di fare una abbiamo cercato di fare una nostra inchiesta, ma è ovvio che non possiamo raggiungere i livelli di precisione che potrebbe raggiungere un'inchiesta ufficiale della Sapienza. La terza rivendicazione importante sarebbe quella del riformare il metodo con cui vengono assegnate le borse di collaborazione. Infatti adesso sono assegnate in base a un punteggio che viene calcolato in base alla meritocrazia, quindi diciamo in base alle votazioni che uno ha ricevuto negli esami, al numero di esami che ha dato. Ecco, anche questo è stato aspramente criticato, diciamo, durante l'assemblea. Un altro punto fondamentale che è stato ripetuto durante l'assemblea, diciamo, è quello della questione degli affitti. Sappiamo come studenti universitari che determinati quartieri appunto più universitari spesso tendono a i palazzinari, comunque i padroni di casa, tendono ad approfittarsene alzando incredibilmente i prezzi. Basti guardare per esempio la trasformazione del quartiere di San Lorenzo, dove stiamo facendo le nostre assemblee, con le ultime case, gli ultimi studentati privati che sono stati costruiti di lusso. Ecco, sono un ottimo esempio del modello di città verso cui si sta andando. Ecco, un'altra proposta interessante che è uscita è quella degli studentati pubblici, perché adesso sembrano veramente l'unica soluzione per garantire una casa a degli studenti che altrimenti non se la potrebbero permettere. Infatti gli studentati privati, che sono tantissimi a Roma, hanno prezzi esorbitanti e ovviamente nonostante, diciamo, spesso siano fintamente calmierati i prezzi, di fatto finiscono un sacco di soldi nelle tasche dei proprietari, in parte messi dagli studenti, in parte messi anche dalla Sapienza. Ecco, direi che come riassunto dell'assemblea è tutto quanto, è tutto, e che dire, ci vediamo a San Lorenzo, sicuramente continueremo con i nostri banchetti e vi aggiorneremo per la prossima assemblea. Grazie a tutti e buon ascolto.
Ringraziamo Filippo, terminiamo ora con Lorenza che ci parla delle nomine da parte di Draghi di varie personalità militari al governo.
Ciao Tiz, ciao a tutti. Sì, abbiamo affrontato su queste frequenze digitali solo 2 settimane fa la nomina del ministro alla transizione ecologica, ma la squadra di governo non aveva finito di riservarci sorprese. Infatti sappiamo che questo esecutivo nasce col compito di inserire l'Italia in un processo di integrazione europea che oggi più che mai ha bisogno di un'accelerazione nell'ottica di mettere l'UE nelle condizioni di competere con gli altri blocchi a livello internazionale. Sappiamo anche che Super Mario, il nostro grande Mario Draghi, assume questo ruolo con l'appoggio di tutto l'arco parlamentare per poter essere l'uomo che non deve chiedere mai, cioè l'espressione di una grande borghesia che non è abituata ai compromessi, in cui rimane invischiata invece la mediocre classe dominante nostrana, ancora in cerca di consensi, ma che si prende ciò di cui ha bisogno, passando soprattutto quando lo ritiene necessario. È da leggersi in quest'ottica l'efficienza promessa dal governo nella realizzazione delle riforme e, sempre in quest'ottica, capiamo l'inserimento nella cabina di regia della gestione dell'emergenza di ben 2 militari, più un terzo uomo a sorpresa collegato. Al di là della retorica becera dell'efficienza logistica dell'esercito italiano che si è utilizzata come paravento per questa storia, c'è da chiedersi: è questo il caso di un governo instauratosi manu militari, come si suol dire? Sicuramente no. Tuttavia è innegabile che, pur essendosi serviti di mezzi legali per prendere in mano direttamente la guida dell'Italia, diciamo non oso dire mezzi democratici, dal momento che non c'è stata nessuna elezione, però nonostante ciò i tecnocrati di Bruxelles potrebbero aver bisogno della forza più avanti per far digerire più agilmente le pillole che sicuramente hanno in serbo per noi. E quindi scendiamo più nello specifico delle nomine di cui stiamo parlando. Abbiamo l'ex capo del SISDE e poi della polizia, Gabrielli, che va ai servizi segreti. E il generale dell'esercito, Figliuolo, che va invece all'emergenza Covid. La prima nomina, diciamo, è già una bella doccia fredda, dal momento che a capo dei servizi si suppone ci debba andare una figura politica proveniente da un ambito civile, lasciando da parte il fatto che gli appartenenti al corpo della polizia sono ufficialmente rubricati come civili, al contrario ad esempio di carabinieri e guardia di finanza, è palese che a capo del corpo più militarizzato dello Stato sia stato messo proprio un militare completamente in barba alla supremazia del potere civile, che in quest'ambito in teoria dovrebbe essere fondamentale secondo quanto poi stabilito dalla Costituzione. Non dimentichiamo che le teste sono saltate anche alla protezione civile. Il capo, Angelo Borrelli, è stato sostituito da Fabrizio Curcio, che è una figura non dalla carriera militare, ma considerato comunque un uomo di fiducia da Gabrielli. E questo già ci fa un po' capire l'aria che tira. E infine consideriamo la nomina più militare di tutte, invece, che è quella di un generale all'emergenza sanitaria. Il clima da instaurare è quello di cosiddetta militarizzazione civile che garantisca la stabilità necessaria affinché non tanto la crisi quanto l'aumento del conflitto siano gestiti nel modo più liscio possibile.
Ringraziamo Lorenza.
Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19.30 o in podcast. Grazie mille e a presto!